Qualche settimana fa abbiamo parlato con un rappresentante di Coldiretti di quella che per loro è un'emergenza, l'invadenza dei cinghiali nei confronti degli spazi urbani e soprattutto delle coltivazioni agricole. Quanti sono i cinghiali in Italia? Sono troppi? È vero che provengono dall'est europeo? E perché cercano cibo in città e nei campi invece che nei boschi? Basterà aprire la caccia ovunque e tutto l'anno per risolvere questo problema? Oggi cerchiamo di fare chiarezza e sgombrare il campo da luoghi comuni e dicerie con chi da anni si occupa di questa questione con metodo scientifico. Giuliano Giulianini ha intervistato Andrea Monaco, zoologo, esperto autorevole di animali problematici e specie aliene.
Dottor Monaco, abbiamo parlato con Coldiretti poche settimane fa a proposito della manifestazione che loro hanno fatto per chiedere interventi dello Stato contro l'emergenza dei cinghiali. Essenzialmente loro hanno dato un numero, 2 milioni di cinghiali. Hanno ammesso che è una stima, ovviamente, non sono censimenti molto precisi. È credibile questo numero e soprattutto questo numero è eccessivo per il territorio italiano. Non possiamo permetterci 2 milioni di cinghiali sul nostro territorio nazionale.
Il numero che ha fornito Coldiretti, che è una stima molto molto orientativa, che non ha nessun, diciamo, fondamento di natura scientifica, ma è una stima fatta sul buon senso, è un numero plausibile. In passato, attorno al 2013-2012, avevamo stimato una presenza, a partire dai dati di prelievo, cioè quindi di caccia, una presenza di circa 1 milione di animali sul territorio nazionale. È presumibile che questo numero sia un po' aumentato, non so se è arrivato a 2 milioni, non ero neanche e non eravamo neanche certi di 1 milione, ma avevamo dei buoni indizi numerici che ci facevano supporre che quella potesse essere una cifra plausibile. È importante sottolineare che al momento non esistono tecniche di censimento, di conteggio, di stima delle popolazioni in grado di darci un numero preciso, perché sono molto costose da applicare e comunque su scala nazionale sarebbero sostanzialmente impossibili da applicare per una specie così ampiamente diffusa.
Però conosciamo il territorio e sappiamo più o meno quanti cinghiali può supportare anche dal punto di vista del cibo, dell'areale. 2 milioni sono tanti, così a occhio,
2
ovviamente.
milioni, 2 milioni sono tantissimi. Il tema della sopportabilità è un tema non del tutto, ma molto legato al rapporto tra la specie e le attività dell'uomo. Voglio dire, da un punto di vista ecologico, un animale, questa specie può crescere probabilmente ancora molto. Il problema è che già ora entra in forte conflitto con quelle che sono le attività economiche, in particolare l'agricoltura, ma non solo, dell'uomo, entra in conflitto, iniziamo a stare un po' stretti tutti quanti, aumentano gli incidenti stradali, stanno entrando sempre di più gli animali nei contesti urbani. E comunque, ma anche su questo non abbiamo dei buonissimi dati, soprattutto che riguardano l'intero paese, e comunque sicuramente la specie sta entrando in conflitto anche con la conservazione della biodiversità, sia per quanto riguarda gli aspetti vegetali e sia per quanto riguarda l'impatto su alcune specie animali.
Quando si parla di specie selvatiche, purtroppo c'è molto sentito dire, ci sono anche errori, fake news, eccetera, un po' di allarmismo. Vorrei stabilire con lei, che è uno zoologo esperto appunto di questo animale, qualche verità. Si sente dire spesso che i cinghiali si avvicinano agli abitati per il cibo lasciato nella spazzatura, addirittura preferendolo a quello che troverebbero in natura. Altre persone dicono che invadono le coltivazioni perché finisce il cibo nei boschetti, nei boschi per gli urbani e quindi loro sono costretti poi ad andare sui campi. Quanto c'è di vero in queste cose?
Sicuramente la disponibilità di cibo di origine antropica, facilmente disponibile per la specie, è molto molto attrattiva. E quando parlo di cibo di origine antropica non sto intendendo solamente i rifiuti, che sono effettivamente un grosso problema perché sono un grosso attrattivo per la specie, tant'è che in altri contesti europei, per esempio, hanno già adottato dei cassonetti speciali fatti in maniera tale che gli animali non possano neanche ribaltarli o aprirli o comunque utilizzare il suo contenuto. Ma sto parlando anche di altro cibo, per esempio il cibo che viene fornito a cani o gatti, randagi o di quartiere, non protetto, le colonie feline a cui viene somministrato cibo non protetto e che quindi rimane a disposizione anche dei cinghiali, e addirittura casi che sono poi, secondo me, il fenomeno più paradossale, ce ne sono tanti, a Roma abbiamo visto anche tante immagini, di persone che danno volontariamente il cibo a questi animali. La somma di questi elementi fa sì che ci sia tantissima disponibilità alimentare per questi animali, molto facilmente raggiungibile, non soggetta alle fluttuazioni stagionali come può avere la disponibilità di ghianda o di altre cose che seguono i cicli naturali e quindi configurano questi contesti molto vicini all'uomo come contesti ottimali e molto attrattivi per questi animali.
A proposito di cicli naturali, è vero che la grandissima parte di questi centinaia di migliaia di cinghiali non sono più il cinghiale autoctono italiano, ma è una specie proveniente dall'est europeo, con differenze anche di etologia, proprio nella forma e nel comportamento dell'animale?
Ecco, questa è una delle informazioni scorrette che circolano e ormai si sembra che si siano consolidate nella testa delle persone, non è l'unica. Premetto, prima di rispondere, che la circolazione di queste notizie, che non hanno fondamento reale, almeno formulate in questi termini, è deleteria al fine di raggiungere una soluzione del problema, perché crea delle false conoscenze che vanno ad inquinare il dibattito, che fanno alzare i toni, mentre noi abbiamo bisogno non di pancia per risolvere questo problema, ma abbiamo bisogno di soluzioni tecniche, di approcci tecnico-scientifici, se vogliamo portare a casa qualche cosa. Il tema del cinghiale all'octono è uno di questi, insomma, su cui si sono esercitati molti, tutti sembrano essere esperti della materia. La specie sicuramente è stata oggetto di introduzioni di soggetti provenienti in particolare dall'est europeo. Questa è stata una pratica che è cominciata tanti anni fa ed è proseguita sicuramente almeno fino all'inizio degli anni 90, forse alla fine degli anni 80, dopodiché è stata progressivamente sostituita da immissioni fatte con cinghiali di allevamento locale, nazionale. La cosa importante è questa: gli studi di genetica fatti in Italia, ma non solo, perché questo è un fenomeno che poi insomma è avvenuto in tutta Europa, ci dicono che la specie, per esempio in Italia, non ha perso la sua identità genetica, è e rimane il cinghiale che era prima. Semplicemente una piccola parte di DNA è rimasta, si è incastrata nel DNA originario e ci testimonia il fatto che sono state fatte introduzioni, fatte con soggetti che sono venuti da fuori Italia, dal centro Europa. Per di più la genetica ci dice che, e qui vado su un altro tema che è spesso oggetto di discussione, anche i rilasci di soggetti ibridi oppure gli incroci che sono avvenuti anche naturalmente con animali allevati, il maiale e il cinghiale sono la stessa specie, hanno sì lasciato traccia, ma soprattutto localmente nel DNA degli animali. Ogni tanto capita di vedere degli animali con delle macchie chiare o la coda che è a ricciolo e non è dritta come nella specie originaria, ma anche questi non hanno trasfigurato il patrimonio genetico della specie, che rimane una specie autoctona.
Quindi anche la prolificità delle femmine è la stessa, diciamo?
No, la prolificità è soprattutto collegata con un processo anche complesso che non posso poi qui sintetizzare, ma la cosa importante è che la prolificità è legata soprattutto alla disponibilità di cibo e a quanto questi animali e a che velocità possono aumentare di peso, perché vi è una soglia di peso sotto il quale una femmina può o non può partecipare alla riproduzione. Se una femmina trova da mangiare cibo di natura antropica, in particolare ovunque, farà molto in fretta a raggiungere quella soglia di peso e parteciperà a 6 mesi, 7 mesi alla riproduzione anziché a 1 anno e mezzo o 2 anni e mezzo come in natura. Questo è il vero problema.
Veniamo a una delle proposte di Coldiretti, e non solo di Coldiretti ovviamente, cioè quella di controllare maggiormente piani di controllo, piani di selezione, addirittura si è parlato di eradicazione della specie da alcune parti del paese attraverso la caccia. Ora, una caccia aperta tutto l'anno e addirittura una caccia permessa ai proprietari dei fondi agricoli che i cinghiali maggiormente minacciano. Questo, secondo voi esperti, è una soluzione al problema, è una possibile soluzione? Non è un problema.
Allora, qui anche su questo c'è una confusione terminologica che non è secondaria, non è solamente un vezzo di natura linguistica, ma è un tema che spesso viene utilizzato per polarizzare le posizioni tra i propri.
Sì, io mi scusi, ho fatto un errore, ho parlato di caccia, loro parlavano di selezione in realtà.
Esattamente, questo è molto importante. Innanzitutto rimane un dogma a livello nazionale che dentro le aree protette non si può cacciare, questo è molto importante, ad eccezione del Trentino in cui ci sono alcune aree protette in cui è possibile cacciare. Quindi noi dobbiamo distinguere tra quella che è la caccia, che è un'attività ludico-ricreativa che è prevista dalla legge 157 del 92, dall'attività di contenimento delle popolazioni, che è una possibilità che la legge ci dà sia dentro che fuori le aree protette per provare a risolvere problematiche di varia natura che vanno dall'impatto sulle colture fino agli impatti sulla biodiversità. Allora, quello che abbiamo visto in questi anni è che la caccia, cioè il prelievo venatorio fatto per 3 mesi l'anno, fatto secondo le modalità con cui lo stiamo facendo, sicuramente non è in grado di tenere a bada le popolazioni, ma neanche di ridurle, ma per un semplice motivo, e questa è una cosa che abbiamo visto a livello europeo, non a livello solamente nazionale, che chi caccia ha interesse che le popolazioni siano sempre importanti, in maniera tale da garantire a fine stagione di caccia un carniere molto nutrito e potersi dividere i frutti della caccia. Quindi non possiamo chiedere a chi è interessato in primis ad avere successo di ridurre la sua potenzialità di successo, almeno non chiediamoglielo blandamente. Quello che noi sappiamo, mettendo assieme un po' le conoscenze che sono state sviluppate in Europa, è che probabilmente l'unica strada che possiamo percorrere per limitare le popolazioni passa attraverso diverse soluzioni di natura tecnico-scientifica, una delle quali è quella della riduzione delle popolazioni attraverso la caccia e attraverso il controllo. La caccia fatta in un altro modo, fatta pensando a dover ridurre le popolazioni, non a tenere alti i risultati a fine stagione venatoria. E il controllo fatto seriamente, fatto con tutte quelle persone, quei soggetti che sono il mondo venatorio, che sono gli agricoltori, che possono sotto leggi del coordinamento e dopo essere stati formati da un ente pubblico contribuire tutti quanti a risolvere questo che è un problema di natura nazionale. C'è bisogno ovviamente di una sorta di patto sociale, di un'assunzione di responsabilità, cioè bisogna che portatori di interessi diversi vadano tutti nella stessa direzione, che è quella di ridurre le popolazioni. Personalmente non mi trovo d'accordo con tutte le opzioni che vengono assunte dai portatori di interessi del mondo agricolo, ma non possiamo mettere sullo stesso piano un interesse, per quanto legittimo, di chi fa un'attività ludico-ricreativa, la caccia, con chi fa impresa, fa reddito e sostiene le proprie famiglie, come l'agricoltore.
Abbiamo lasciato fuori da questo discorso la filiera delle carni, del cinghiale. Anche questa era una proposta, renderla remunerativa, renderla una risorsa soprattutto per le comunità più remote, più locali, più magari lontane dai grandi centri urbani. Io le faccio una domanda che mi rendo conto è un po' difficile. Quanto è legale in questo momento la filiera delle carni di cinghiale? Cioè quanto c'è di illegale in questa filiera che parte dalla caccia e arriva nella ristorazione e nei locali di cibo tradizionale locale?
Quanto non lo so. Quello che so, perché è uscito più volte, è stato anche scritto, è che probabilmente qualcosa ci dovrebbe essere, quantomeno mossi dal dubbio vi dovrebbero essere dei controlli molto, molto stringenti. Perché mi viene un po' da sorridere quando sento parlare di filiera della carne di cinghiale. Mi viene da sorridere perché penso alle difficoltà che hanno molte delle nostre aree protette quando catturano gli animali per attività di controllo a collocare questi animali, che siano essi vivi oppure in spoglie. È difficilissimo, si fanno delle gare a prezzi ridicoli, spesso le gare vanno deserte. Questo perché? Perché credo che vi sia un mercato che è bloccato da qualche cosa che a molti di noi ha fatto pensare che ci sia tanto nero in circolazione, tanti animali che non sono ufficialmente né dichiarati né visibili per esempio all'autorità sanitaria che vanno a finire sulle tavole delle persone. Credo si debba mettere a fuoco questa criticità e una volta capito quali sono i problemi che non rendono fluida la circolazione anche di questa che credo sia una risorsa, a quel punto una volta fatto questo noi potremmo anche parlare di filiera della carne, filiera corta e tutta una serie di cose che possono essere un'opportunità anche su scala locale, non necessariamente nazionale.
I lupi si stanno riappropriando dei territori ancestrali, diciamo, in questo periodo storico. Sono utili al controllo del cinghiale in qualche percentuale o, come dice qualcuno, preferiscono dedicarsi agli allevamenti. Addirittura c'è chi dice che è la nuova presenza dei lupi nelle aree boschive che spinge i cinghiali sempre più vicino all'uomo. Quanto c'è di credibile in tutto ciò?
Allora, rispetto all'ultima cosa, come dire, dell'effetto di avvicinamento all'uomo per la paura della predazione, non abbiamo dati importanti a supporto, quindi è un'ipotesi che potrebbe avere parziale plausibilità, ma sicuramente al momento rimane un'ipotesi non supportata. Per quanto riguarda invece il possibile prelievo o l'attività di, chiamiamola così, controllo naturale delle popolazioni di cinghiale fatte dal lupo, quello che posso dire innanzitutto è che sicuramente il lupo, anche se dovesse crescere oltre i 2000 stimati individui che ci sono sul territorio nazionale, non sarà mai in grado di contenere una popolazione così importante di animali, ma non lo può essere anche per motivi di natura biologica. Quindi possiamo solo sfruttare, ove possibile, il piccolo aiuto che il lupo ci può dare, ma non pensiamo di delegare ai predatori naturali il contenimento di popolazioni che sono ormai andate oltre il limite di quello che è l'equilibrio di una popolazione in equilibrio con il contesto. Quello che le posso dire rispetto alla dieta è che sicuramente il lupo ha nel cinghiale, in particolare i cinghiali piccoli, giovani e anche quelli molto anziani, un pochino più fisicamente malmessi, la sua preda selvatica di elezione, e che comunque in contesti in cui le prede selvatiche sono molto disponibili perché sono ad elevate densità, il lupo ha sicuramente una preferenza verso le prede selvatiche rispetto a quelle che sono le prede domestiche. Quindi avere una comunità di prede, in questo caso di ungulati, cervo, capriolo, cinghiale, ben sviluppata, a buone densità, è un aiuto anche per ridurre la eventuale pressione del lupo sugli allevamenti.